Innanzitutto ben trovati a tutti quanti. Siamo ormai già a mese di Elul, che è diciamo l'ultimo mese dell'anno, e il mese, come abbiamo spiegato anche già giovedì, spegniti cortesemente i microfoni, è il mese dove è il mese del resoconto, diciamo così, così come un'azienda, un ufficio, un negozio, qualsiasi business, una o più volte all'anno deve fare un resoconto, monetario proprio, delle entrate, delle uscite, dei guadagni, eccetera, eccetera, per poter appunto continuare a migliorare sempre di più. Allora, così viene spiegato dai maestri che anche noi durante l'anno, sì, ogni giorno noi facciamo teshuva, ogni giorno la sera quando diciamo non ci mai sarebbe prima di dormire, facciamo un piccolo resoconto della giornata, certo. E ci promettiamo che domani sia meglio e così via. Ma c'è un resoconto che si fa specialmente, un'introspezione che facciamo a cominciare dal mese di Elul. Da Rosh Chodesh di Elul fino a Yom Kippur abbiamo i giorni dove noi possiamo veramente cambiare le sorti in meglio di tutto un anno intero. Perché c'è scritto che nella seconda dell'ebraismo Hakol Holech Lefi Achitum. Tutto va secondo la fine, secondo come finisce la cosa. Perciò se tu hai cominciato bene una cosa ma la finisci male, l'impronta negativa è quella che finisce. O al contrario, se tu hai cominciato male qualcosa ma la finisci bene, allora la stai mettendo a posto. Così anche la nostra vita, diciamo, spirituale, il nostro rapporto con Hashem, se eventualmente qualcuno durante l'anno ha avuto delle mancanze, non si è impegnato abbastanza, e quello che sia, quando arriva il mese di Elul, noi abbiamo la possibilità che Hashem ci dona di poter, diciamo, rettificare, migliorare tutto quello che è mancante. Come sempre spieghiamo, la storia, Hamelech Vasadeh, no? Che il re si trova nei campi, lo ripeto velocemente, e così come un re carne e ossa, che durante l'anno quasi nessuno vede il re, non è che arriva in giro nel paese, si fa vedere dalle persone e le persone lo approcciano. Il re è nel suo palazzo, nel suo castello, e se vuoi vedere il re, devi avere una motivazione ben valida, devi chiedere i permessi finché eventualmente riesci a venire a vedere il re. Lo stesso re carne e ossa, che tutto l'anno è, diciamo, difficile arrivare a lui, lo stesso re dice: ok, io voglio uscire dal mio palazzo reale, vado nei campi e mi metto a disposizione di chiunque voglia avvicinarsi a me, chiedermi qualcosa. Io, umare panim sochachot, il re fa vedere, mostra il suo viso splendente, viso sorridente a tutte le persone che vengono da lui. Vuol dire che lui accetta le persone, le ascolta e dà loro quello che hanno bisogno. Questo è un mashale, una parabola, un esempio che il Balatania, l'autore del Tania, ha portato per farci capire come Hashem si comporta con noi nel mese di Elul. Hashem è il re in questione che durante l'anno, sì, Hashem è sempre presente ovviamente, ma noi magari non lo percepiamo, non lo vediamo. Sono certi momenti che Dio si nasconde, sono certi momenti dell'anno che invece Dio si rivela, no? Il mese di Elul, che noi stiamo vivendo adesso, si chiama Chodesh HaRachamim veHaSelichot, il mese del Rachamim vuol dire misericordia, e è il mese delle Sedichot, che noi possiamo chiedere scusa a Dio, no? Allora cosa succede? In questo mese qua Dio è come la parabola del re, esce dal suo palazzo, esce da lì dove si, per modo di dire, si nasconde durante l'anno e si mette a disposizione di tutti noi. E dice: io mi siedo qua nei campi, viene specificato nei campi e non nei centri studio, non nelle sinagoghe. Perché? Perché nei campi ci stanno le persone più semplici, i contadini, le persone meno erudite, no? Allora Dio dice: io vado nei campi, proprio lì dove ci sono persone che magari non hanno studiato, non sanno, voglio essere a disposizione di tutti quanti. Chiunque voglia sa che mi siedo lì, posso accettare le visite e le bakashot, quello che le persone mi chiedono, e io rispondo a tutti e do. Vuol dire, questo mese qua, arriviamo a raccontarlo, fuori dalla parabola. Questo mese qua Dio è più vicino a noi piuttosto che tutto l'altro resto dell'anno. È un momento, infatti, il Navi, il profeta dice: Dirshu Hashem bin Matzo'o, cercate Hashem quando è reperibile. Non svegliatevi a fare teshuva alla fine di Simchat Torah, quando Dio ritorna nel suo palazzo, quando Dio si ritira di nuovo. Non svegliatevi quando Dio è meno accessibile, se possiamo dire così. C'è un momento dell'anno che Dio esce da parte sua. Cogli la carpe diem, cogli l'attimo fuggente. Adesso è il momento che ognuno può parlare con Hashem. Ogni giorno parliamo nella nostra lingua con Hashem, chiediamo a Dio. Chiediamo aiuto, chiediamo perdono, chiediamo tutto quello che bisogna. Questo è il momento di dare una svolta, diciamo, alla nostra vita, al nostro anno. Maestri dicono, sto preannunciando il perché, dirò i 3-4 articoli che ho scelto, perché li ho scelti questi, adesso li studieremo. Perché maestri dicono che tre cose in particolare noi dobbiamo fare attenzione durante il mese di Elul. Uno è Tefilah, la preghiera. Tefilah, Tzedakah, dobbiamo aumentare la preghiera, nella Tzedakah e nello studio della Torah. Queste tre mitzvot sono, diciamo, gli utensili tramite i quali noi appunto possiamo di questo mese così spirituale farlo diventare un qualcosa di, non che rimanga soltanto a livello spirituale, ma di fare qualcosa di pratico. Perché noi sappiamo che la Torah, oltre ad essere una bella filosofia, ma in realtà alla fin fine, Hamaaseh hu haikar, l'azione è la cosa importante, perciò alla fin fine dobbiamo arrivare a fare l'azione. Perciò in questi 40 giorni dobbiamo aumentare la carità, la tzedakah, dobbiamo aumentare lo studio della Torah e dobbiamo aumentare la preghiera. Perciò, se ognuno ha una certa dose che prega ogni giorno, in questi 40 giorni deve leggermente aumentare di qualcosa la sua preghiera, lo studio e la carità. Adesso, tutto questo per preannunciare. Un'altra cosa. Noi, Elul, fino a Yom Kippur, sono 40 giorni, abbiamo detto. Elul, 40, e Kippur è il giorno quando, ricordiamo, no? Mosè è salito 3 volte sul Sinai. La prima volta è salito e poi 40 giorni, 40 notti, poi è sceso e ha rotto le tavole. L'indomani è salito di nuovo 40 giorni, 40 notti per pregare, chiedere perdono a Dio a nome degli ebrei. Poi la terza volta che è salito sul Sinai e ogni volta studiava con Hashem, la terza volta era Rosh Chodesh di Elul, capo del mese di Elul. Ed è rimasto sui famosi 40 giorni ed è sceso quando? Ed è sceso a Yom Kippur, 40 giorni. Infatti, il 40° giorno che Mosè è sceso con le tavole della legge era Yom Kippur, era il giorno dove Dio finalmente ha perdonato. Dopo tutte le preghiere, le richieste di Mosè, ha perdonato gli ebrei del peccato del vitello d'oro e ha dato finalmente le seconde tavole della legge. Perciò Yom Kippur rimane da quel dì che è un giorno di perdono, perché Dio ha perdonato gli ebrei del vitello d'oro e ha donato le seconde tavole della legge, no? Perciò questo periodo, questo lasso di tempo, comincia da Rosh Chodesh fino a Yom Kippur, che sono esattamente 40 giorni. Diamo il benvenuto alle quelle che sono appena entrate, ok?
Ciao, ciao Rav.
Buonasera a tutti, bentrovate. Cosa succede? Il 40, se avete fatto caso, è un numero che è ritrovato spesso nella Torah. È un numero molto valente, molto forte, e adesso andremo a leggere il primo articolo. Cosa hanno in comune, dice qua, il parto e il numero 40? I nostri saggi ci insegnano che 40 giorni rappresentano il tempo necessario ad un embrione per acquisire la forma umana. I primi 40 giorni l'embrione non ha forma, non ha neanche sesso, non è ancora né maschio né femmina. Perciò prende 40 giorni per avere una forma. Dal punto di vista della legge ebraica, un embrione ha lo status di essere umano 40 giorni, solo dopo 40 giorni del concepimento. Prima non è considerato un umano. Ok? Questo concetto è ugualmente valido da un punto di vista scientifico, poiché è risaputo che l'embrione comincia a prendere una forma umana riconoscibile dopo un lasso di tempo di appunto circa 40 giorni dal concepimento, perciò non soltanto dal punto di vista spirituale è così, ma anche dal punto di vista scientifico e medico, questo vale. Questo ci aiuta a spiegare perché il diluvio descritto nella Torah, il diluvio universale, durò 40 giorni. Ecco, questa è una delle casistiche dove noi troviamo il numero 40, il diluvio universale, Noè. Perché è durato 40 giorni? Infatti, secondo le interpretazioni tradizionali, la colpa principale che portò al diluvio fu l'immoralità. Nel mondo c'era tanta immoralità. E Dio voleva, immoralità e cattivi costumi. Perciò Dio voleva lavare. Perché Dio ha portato il diluvio di acqua? È per immergere il mondo in quello che si chiama il mikveh, il bagno rituale, per purificare il mondo. Non era un castigo, non era una distruzione del mondo, ma era un modo di come purificare, rettificare i malfatti delle persone. Perciò il Midrash riporta che il diluvio durò appunto 40 giorni, perché quella generazione pervertita perché quella generazione pervertiva l'embrione che viene formato in 40 giorni. Lo stesso concetto si applica al dono della Torah, anch'esso legato all'idea della nascita. Perciò tutti questi casi che studieremo, che hanno a che fare con il numero 40, hanno a che fare con la nascita. Perciò il primo che abbiamo portato era l'immoralità, eccetera, che è contrario della nascita. Perciò 40 giorni per rettificare quello che loro uccidevano, distruggevano, eccetera. Lo stesso concetto, il secondo caso, si applica al dono della Torah, quando Dio ha dato la Torah. Anch'esso, ovviamente, è legato all'idea di nascita, una rinascita spirituale in questo caso, quando gli ebrei finalmente hanno ricevuto la Torah, le leggi, una connessione più intima con Dio tramite la Torah. Allora, il popolo ebraico nacque di nuovo sotto l'alleanza della Torah, e la Torah stessa, nel venire trasmessa all'essere umano, deve passare attraverso un processo di nascita. Perciò anche il dono della Torah ha a che fare con il concetto della rinascita.
Scusa,
Come
c'è un nesso anche sui 40 anni nel deserto?
arriviamo anche a questo, se non sbaglio. Sì. Arriviamo anche a questo. Come per la creatura umana, questo deve durare 40 giorni. Gli stessi 40 giorni, 40 notti che Mosè trascorse senza bere e mangiare sul Sinai. Perciò, di nuovo, anche il dono della Torah, che è una rinascita spirituale, ha a che fare con i 40 giorni che Mosè è rimasto sul Sinai. Non era casuale. 40 ha a che fare con l'embrione, con la vita e la nascita e così via. Un altro caso, Lo stesso ragionamento chiarisce perché, come dice Samu, perché gli israeliti o gli ebrei passarono 40 anni nel deserto. Infatti, quando Mosè inviò delle spie, no? La famosa storia delle spie ad esplorare la terra di Israele, la Torah riporta che tornarono dall'esplorazione del paese al termine dei 40 giorni. Di nuovo, le spie sapevano che gli ebrei dovevano passare attraverso una rinascita spirituale prima di entrare nella terra promessa, nella terra di Israele, affinché essi potessero conoscere questa rinascita e commentarla in seguito. Gli esploratori passarono 40 giorni nel paese, in Israele. Nel frattempo non si resero degni del paese e dunque riportarono un rendiconto negativo. Che poi quella missione è fallita, questo è un altro discorso, perché loro hanno messo il naso dentro, perché loro hanno messo il loro ego, la loro testa dentro. Ma se avessero fatto tutto secondo il dettame divino, quei 40 giorni erano il periodo che dovevano, che appunto devono passare per poter meritare la terra, per poter rinascere, per entrare appunto a ricevere la terra di Israele. Di nuovo un'idea di novità, di rinascita. In conseguenza, adesso rispondiamo alla domanda, perché 40 anni? I 40 anni che sono stati nel deserto viene in conseguenza a quei 40 giorni che loro sono rimasti in Israele perlustrare la terra, e il fatto che loro hanno parlato male poi della terra. Loro non hanno incoraggiato, come sappiamo, gli ebrei a entrare nella terra, bensì hanno raccontato un rapporto negativo e hanno spaventato gli ebrei. In conseguenza a questo resoconto negativo, gli ebrei si ribellarono contro Mosè. Quando loro sono tornati, i 12, chiamiamole spie, sono tornate e 10 di loro hanno raccontato, hanno fatto paura, gli ebrei non volevano più entrare in Israele. Ovviamente è la terra di giganti, la terra che uccide i suoi abitanti, eccetera, eccetera. Hanno avuto paura di entrare in Israele, non volevano entrare. Allora cosa fanno? Gli ebrei si sono ribellati contro Mosè, non volendo credere che Dio avrebbe dato il paese nelle loro mani. Non ci credevano più che Dio gli stava dando questa terra, hanno perso la fede. Perciò fu decretato allora che dovevano passare 40 anni nel deserto, come dice la Torah. Perciò i 40, perché se ci pensate, dall'Egitto a Israele non sono 40 anni di strada, anche a piedi che loro erano, anche sono 40 anni. Era tutto un qualcosa che Dio voleva, che loro morissero di morte naturale, quelli che non erano meritevoli di entrare in Israele, quelli che si sono lamentati, che hanno perso la speranza e hanno pianto, tutti quelli lì, Dio ha detto benissimo, voi non entrerete in Israele. Voi avete fatto questo, non volevate entrare? Non entrerete. Perciò loro dovevano morire di morte naturale. Perciò li ha fatti girare per 40 anni nel deserto affinché tutta quella generazione morisse, per far entrare soltanto poi i giovani, quelli che non si sono lamentati, quelli che non hanno pianto, non si sono disperati. Adesso, perciò i 40 anni venivano a rettificare i 40 giorni è quello che loro hanno detto dopo quei 40 giorni. Ok, Samu? Ok. Secondo il numero dei giorni durante i quali avete esplorato il paese, cioè 40 giorni, un anno per un giorno, voi sopporterete la punizione delle vostre colpe per 40 anni. Questi 40 anni rappresentano un ulteriore modo di rinascere. Perciò tutti questi casi che noi stiamo portando dalla Torah, alla fine cosa c'è? Una rinascita. La rinascita di un'intera generazione che sarà degna, infine, di entrare nella Terra Santa. Perciò tolti quelli che hanno reagito in un modo negativo, che non hanno creduto in Dio, dopo 40 anni entreranno soltanto coloro che hanno veramente creduto. Perciò rinascita. Constatiamo che il numero 40 rappresenta il processo, appunto, di nascita. Come menzionato, è legato alla misura dell'essere umano. Questo spiega ugualmente i 40 SEA. SEA è una misura, come dire centilitri, no? O litri, quello che sia. È una misura dei liquidi, è una misura dell'epoca della Torah, cioè della Torah. Perciò il mikveh, ovvero questa vasca dove ci si va a purificare, ci si immerge nell'acqua. Allora, se uno c'ha un fiume, va in fiume. All'epoca non c'era come oggi le vasche organizzate, i mikveh, all'epoca si andava nel fiume, nel mare o dove era. Poi, quando abbiamo cominciato a vivere in un modo più, in bagno rituale si fa oggi, per esempio, come in una piscina, per modo di dire, no? La struttura è un po' quella, ovviamente più piccola, c'è questa struttura dove ha dell'acqua e sotto. A dove noi entriamo, c'è un'altra vasca dove c'è l'acqua piovana, che è quella che rende la persona pura. Ok? Adesso cosa succede? Quant'è la misura di un mikve? Deve essere almeno 40 SEA, che è la misura del liquido di acqua che deve contenere appunto il mikve. Il mikve rappresenta la progenitrice. E questi 40 SEA di acqua sono dunque i paralleli ai 40 giorni durante i quali si forma l'embrione. Perciò il mikve, la vasca in sé, rappresenta la progenitrice. E invece questi liquidi, il 40 di acqua, sono paralleli ai 40 giorni durante i quali si forma l'embrione. Di nuovo, anche il mikve che ha a che fare col 40 è di nuovo il concetto di rinascita. Tutti questi esempi, forse ce ne sono anche altri, che hanno a che fare con il numero 40, per dirci che, cari amici, cari fratelli, cari tutti, siamo adesso nei 40 giorni che abbiamo detto che partono da Rosh Chodesh di Elul fino a Yom Kippur, sono i 40 giorni dove ognuno di noi può letteralmente rinascere. Una persona non deve mai demoralizzarsi, perdere la speranza dicendo: ah, quest'ultimo anno è stato un anno cattivissimo, difficilissimo, sia perché io non mi sono comportato in un modo adeguato, non ho fatto le mitzvot, non ho studiato, non l'ho fatto, e anche perché l'anno era di per. Quello che era, era. Come che dice la canzone? Scordiamoci il passato. Quello che è stato. Noi dobbiamo vivere nel presente. Ok? Oggi io posso fare una mitzvah? La faccio. Ah, tutto l'anno mi sono addormentato, ero in letargo spirituale, non l'ho fatto. Va bene, non facciamo adesso, non facciamo i giudici più, molte volte noi umani siamo più, come si dice, vogliamo essere più puntigliosi, più precisi del giudice dei giudici di Dio. Se Dio ha questa predisposizione di perdonare, perché tu, umano, non hai questa stessa predisposizione a perdonare? In primis te stesso, in primis te stesso. E poi ovviamente le altre persone. Infatti a Kippur dobbiamo perdonarci l'un l'altro di non tenere rancore nel cuore. Allora questi 40 giorni, tornando al punto, sono una rinascita per tutti noi. E i maestri ti dicono: usali questi giorni, che sono i giorni che poi, finito Yom Kippur, pian piano Dio ritorna nel suo palazzo. Non è più facile per noi arrivare a Dio. Allora, carpe diem. Torah, abbiamo spiegato all'inizio, aumentare lo studio della Torah, aumentare la preghiera e aumentare il dono della tzedakah. Perciò questo concetto del 40, anche se brevemente, l'abbiamo diciamo un po' spiegato. Perciò questa è la prima parte della lezione. A voi, domande, aggiunte?
Mi ha fatto ridere la canzone,
Già,
scordandoci il passato, però
già.
prima che dice chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato.
È così. Chi ha avuto, chi ha dato, vuol dire
Stasera è
Hashem.
così,
Chi
eh?
ha dato le mitzvot ad Hashem, chi ha dato un po' di peccati a non Hashem. Chi ha avuto, chi ha dato, vuol dire abbiamo dato un po' qua, un po' là. Adesso andiamo avanti. Rottas, cosa ci racconti?
Beh, innanzitutto quello che dicevi prima, si dice in francese, si dice être plus royaliste que le roi, essere più realisti del re, questo più migliore di un giudice, e si dice così. Ma comunque niente, mi trovi consenziente in tutto, non c'è nulla di quello che hai detto che
Non da aggiungere niente.
non devo aggiungere
Ok. Grazie, grazie. Qualcun altro?
nulla. Rav,
No,
volevo dire, no,
comunque.
volevo dire una cosa legata ai 40 anni nel deserto.
Sì.
Poteva essere il fatto anche che non c'erano morti quelli che erano stati schiavi in Egitto? Per dare la possibilità di morire a quelli che erano stati schiavi.
No, non schiavi. Aspetta, aspetta. No.
Non
I
c'entra
40
niente.
anni di Egitto. No, non c'entra con la schiavitù.
No, i 40 anni d'Egitto, i 40 anni nel
Sì,
deserto
nel deserto.
dovevano togliere quel senso di schiavitù che avevano assorbito in Egitto, no?
Ah, nel contempo
Sì.
che i 40 anni dovevano passare, era anche
Sì.
per togliere da
Sì.
dentro gli ebrei questo legame che avevano con l'Egitto per quello che rappresentava come
La
depravazione.
schiavitù, sì.
Sì, ma non la schiavitù in sé, perché loro la schiavitù poteva anche andare bene. Gli ebrei erano diventati pagani come lo erano gli egiziani, idolatri come loro. Perciò loro avevano assorbito la cultura egiziana. Perciò è vero che loro fisicamente sono usciti dall'Egitto, il loro corpo è uscito, ma l'Egitto era ancora dentro di loro.
E
Ok?
quindi dovevano entrare in Israele puliti da questo.
Esatto, una volta che entri in Israele e ricevi la Torah, non puoi essere ancora in Egitto. Sì, il tuo corpo è in Israele, ma la tua mente è in Egitto. E no. Allora,
Ecco.
questo periodo era anche per purificare questo
Un
concetto.
cambio generazionale.
Esatto.
Grazie.
A te. Qualcun altro? Dottor Messina?
Ma come diciamo nelle preghiere, ricordati che ti ha fatto uscire dall'Egitto, quindi non solo deve essere uscito fisicamente, come ha detto Lorella, dall'Egitto, ma è l'Egitto che deve uscire da dentro di te. Se non fai questa tikkun, diciamo così, questa purificazione, questa rettificazione, sarai sempre un idolatra. Cioè, quindi più che fisico e psicologico, insomma, il discorso è quello di riuscire a distaccarsi da quella che era la loro vera schiavitù, cioè il legame che avevano con i
Esatto.
Mitrim, insomma.
Ma infatti, quando Dio dice agli ebrei prima di uscire dall'Egitto, la notte prima di uscire, il famoso Corban Pesach, il sacrificio pasquale, che cos'era? Di prendere un capretto e di sgozzarlo. E noi sappiamo benissimo che questo capretto era l'idolo degli egiziani. Perciò il concetto era di sgozzare, di togliere, di disconnetterci. Noi ebrei da quello che era l'idolo egizio, che era il nostro idolo fino a ieri, dice distaccati da questo idolo in modo che tu possa ricrearti una vita nuova, possa cominciare i
Kasher
40 giorni di un
tzedikah
embrione
me'eretz
nuovo.
Mitzrayim, sì. Non
Esatto.
è che Kasher tzedikah me'eretz Mitzrayim, cioè se non esci da Mitzrayim anche psicologicamente, anche oggi c'è Mitzrayim, insomma.
Ah, certo.
Grazie.
Grazie a lei. Vittorio, vuoi dire qualcosa?
Ma questa sintesi dei significati vari dei 40 giorni ha fatto un riassunto veramente eccezionale.
Ci stava, eh.
Messo tutti i vari episodi assieme, allora risalta sicuramente molto di più il significato di questo mese. È quello, soprattutto quello che dobbiamo fare.
Esatto. Perciò, sintesi, 40 giorni è il periodo della nostra rinascita per ogni anno. Ok, adesso andiamo a toccare le tre mitzvot che abbiamo parlato.
Vorrei dire ancora una
Sì,
cosa.
sì, sì, sì.
In elettronica c'è una funzione che si chiama motional feedback. Chi si intende elettronica lo può vedere. Faccio vedere questo disegno. Vedete che c'è una freccia che entra e una freccia che ritorna all'inizio. Cos'è il motional feedback? Vuol dire che quando arriva una funzione all'uscita, torna all'ingresso per essere corretta. È la base del termostato. Facciamo esempio, quando c'hai l'aria condizionata posata su 28, se la temperatura sale a 30, l'aria condizionata va e funziona per portarla su 28. Se la temperatura scende sotto il 27, allora non c'è bisogno. Quello che si chiama fare la Teshuvah nei 40 giorni di Elul e di Yamim Noraim è proprio questo. Vuol dire il bilancio che tu dicevi che fa un imprenditore è proprio questo: è quello di riportare all'ingresso gli errori, fare bilancio di quello che si è fatto, e così hai in uscita la correzione, la misura che si può fare.
Wow, fantastico. Ma grazie mille, Rotas. Cosa mi è venuto in mente mentre lui parlava? Lui ha visto quello che abbiamo studiato stasera, da Teshuvah, eccetera, dal suo punto di vista, dall'ottica di quello che lui ha studiato, da quello che è il suo studio. Se chiediamo al dottor Messina, magari ci dirà lo stesso concetto con la medicina. Se chiediamo a David, con ognuno con quello che ha studiato, poi Vittorio ci parlerà degli elicotteri, delle pale che girano, che ne so che, ognuno è interessante, ognuno può vedere questi concetti dato là con quello che lui ha studiato, la sua professione, no? E questo è meraviglioso, questo fa vedere la grandezza della Torah, che è capace di entrare. La Torah non è soltanto, la Torah dice lo bashamayim hi, c'è scritto nella Torah che la Torah non è in cielo. Cosa vuol dire non è in cielo? Che tu possa dire, ah, ma la Torah è in cielo, come faccio io a salire in cielo e acquisire la Torah? Dice, no, la Torah è vicina a te. E non è neanche dall'altra parte dell'oceano che tu debba dire, devo nuotare o comunque devo andare finché. Dice, Ki karov elecha davar meod. La Torah è vicino a te tanto. È spirituale, arriva dal cielo, ma come vedete, ognuno nella sua lingua, nel suo modo, nel suo pensiero, riesce a, come si dice, incanalare, riesce a fare questo, quello che ha fatto adesso Rotas, con qualsiasi cosa, perché la Torah è tutto. A Fochba va a Fochba, de Kulaba. Perché a volte dice, ma se il padre dice scava e scava,
Perché
che
voto?
in essa trovi tutto. In essa trovi matematica, medicina e tutto. E questa è la grandezza della Torah, che non è
D'altronde
soltanto.
l'Alterrebbe lo scrive nel frontespizio sotto il titolo del Tania, proprio questa frase qua, che è
Chi caro
molto vicino a
Velecadora? Sì,
te, perché tu
sì, sì.
possa farlo, attenzione,
La
farlo,
sotto,
perché il problema è
esatto.
fare.
Il farlo, appunto. Perché alla fin fine la Torah, questo io lo dico sempre, che sia chiaro, studiamo bei concetti, belle filosofie, ma che non rimanga un bla bla bla. La Torah va fatta alla fine della fiera, alla fine della giornata. Anche se ho imparato tante belle cose, io mi devo chiedere, ma oggi i tefillin li ho messi? Ma oggi lo Shema Israel l'ho detto? E le candele Shabbat le ho accese? Alla fine uno può dire tante belle teorie, ma la pratica, quello che Dio vuole è la pratica. Ok. Lina, cosa da dire? Perfetto. Ok. La seconda argomento è la Tzedakah, appunto, una delle tre mitzvot che abbiamo raccontato prima. Tzedakah, qual è la visione ebraica della Tzedakah, ovvero della, come dire, della carità? Domanda: mentre crescevo, questa è una domanda che pone un lettore, mentre crescevo ho sempre ammirato i grandi, famosi filantropi, Rockefeller, Carnegie, non so se lo dico bene, Cooper, Bill Gates, Warren Buffett, eccetera, eccetera. Che ora che mi sto avvicinando all'ebraismo e sto scoprendo la filantropia ebraica, mi rendo conto che dare tzedakah non si limita soltanto a dare ciò che si desidera quando si ha voglia. Non che io do quello che voglio e quando voglio. Questo è quello che dice la persona. Tuttavia, non mi è ancora chiara la differenza tra il dare spontaneo e quello al quale siamo obbligati. Potresti aiutarmi? Praticamente lui dice, la tzedakah, alla fin fine, cos'è? È un piacere che io ho piacere di dare tzedakah, perciò do quanto voglio, quando ne ho voglia, o perciò questa è una cosa spontanea, quando voglio do a chi do quello che voglio, non per forza soldi, posso dare anche qualcos'altro, perciò è un qualcosa di spontaneo che io faccio, questo è tzedakah, o se invece ci sono delle regole più precise di quello che io devo fare, quando devo fare, come devo fare. Questa è la domanda che ha questa persona qua, che cerca di capire se è una cosa che è dettata e ci sono delle leggi o è una cosa che è spontanea. Ok, risposta. Qualcuno ha il microfono acceso. Risposta. Il dare. Quando ho voglia di dare, qualcuno ha un microfono acceso per favore, che c'è un rumore sottofondo. Andiamo a vedere chi è. Madame René, buonasera, come sta? Se ci sente cortesemente spenga il microfono. Ok, allora risposta. Il dare, inteso come quando ho voglia di dare, proviene dall'ottica in base alla quale i soldi che io guadagno sono un prodotto dei miei sforzi. E quando scelgo io di dare carità, sto facendo qualcosa che va oltre il mio dovere. Questi soldi sono miei, io ho faticato, io ho guadagnato. E allora, quando ho piacere, se ho piacere, li do a qualcuno quanto voglio io. Questo è il modo. Sono generoso con ciò che mi appartiene di diritto. Ovviamente questo non è il punto di vista ebraico, no? Ovviamente. Scusate un attimo che vado. Ops, cosa ho fatto? Aspettate che cerco di spegnere il microfono un attimo, eh. Eccolo qui. Com'è che funzionava una volta? Dai. Abbiate pazienza un attimo. Eccolo qua. Madame René, eccolo qui. Ok. Ok, perciò se io posso dire che do quando ho voglia di dare, da dove viene questo concetto? Da un'ottica come in base al quale io dico i soldi sono miei, li ho guadagnati io e ne faccio quello che voglio. Io sono il padrone e io decido di dare o non dare. La Torah però, questa è una risposta umana, la prima. La Torah però insegna diversamente. Dice così: una parte importante della nostra fede è la consapevolezza che tutto ciò che abbiamo è una benedizione ricevuta direttamente da Dio. È vero, io mi sono alzato la mattina presto, sono andato nei campi, ho fatto il contadino, ho fatto quello che sia, ognuno col suo mestiere. Ho studiato per 20 anni per diventare avvocato. È vero, ho faticato, ho fatto, ho lavorato, è vero, però non dimentichiamoci, se non c'è la benedizione di Dio, tu puoi aver studiato quello che vuoi, quanto vuoi. Quanti ragazzi purtroppo dalla Bocconi escono e vanno a fare lavori semplici e non quello che hanno studiato? E succede anche questo. Perciò è vero che tu hai faticato, ma alla fine della storia, se Dio non ti dà una benedizione, tu puoi lavorare quanto vuoi, ma i soldi non arrivano, la benedizione non c'è. Perciò la Torah ti insegna, dice, sappi che, sii consapevole che tutto quello che noi abbiamo è una benedizione che arriva da Dio, direttamente da Dio. Coloro ai quali sono stati concessi i mezzi per dare, chi ha soldi, parliamoci in termini chiari, chi ha soldi, chi ha guadagnato, è perché è stato scelto da Dio per essere dei donanti o donatori, qua dice donanti, mentre altri, per motivi noti solamente a Dio, sono stati scelti per essere riceventi. Parliamo come in prima elementare, ricco e povero? Ricco e povero. Il ricco ha la missione da Dio di ricevere per essere un donante. Il povero poverino, anche lui ha una missione di Dio, di essere povero per essere un ricevente, per dare possibilità, merito al ricco di poter compiere la buona azione, la mitzvah di dare al povero. Perciò, poverino, il povero, Dio l'ha scelto, è una missione di Dio, ma immaginiamo che brutta missione che lui ha, che brutto incarico che ha, di essere povero e di ricevere dagli altri. Per questo che i maestri ci insegnano, quando tu dai tzedakah, sappi che tu, dando, in realtà stai ricevendo più di quello che dai. Perché il povero poverino fa una vita disagiata tutto l'anno, tutta la vita, perché tu possa dargli a lui, perché Dio ha voluto, secondo i suoi calcoli, che tu sia il ricco e lui il povero, che tu dia e lui riceva. Ma lui fa parte della tua mitzvah. Il povero fa parte del fatto che tu possa dargli dei soldi. Se non c'è il povero, non c'è la possibilità di fare tzedakah. E quando dico povero, non intendo soltanto il povero per strada, intendo le scuole, le sinagoghe, i centri e tutto quello che è Torah in generale, no? Perciò Dio ha deciso che tu sia donante e lui sia ricevente. Perciò non c'entra che tu hai lavorato, tu hai studiato, no, è tutto un disegno divino per farti fare questa mitzvah qui. È interessante notare che molti ebrei si sono occupati di banche. Questa è una cosa interessante. Io ho sempre, chi si ricorda, ho sempre fatto questo esempio qua della banca. E oggi, quando stavo cercando, preparando la lezione, mi sono visto questo esempio qua, ho detto, ma questo è quello che dico sempre io. E mi ha fatto sorridere tra me e me di qualcuno che, di questo esempio che non so chi ha portato, e non penso che abbia sentito le mie lezioni, perché probabilmente è più anziano di me, ma è interessante che porta lo stesso idea che io racconto sempre. Incredibile. È interessante notare che molti ebrei sono occupati di banche nella loro vita. In effetti, ogni ebreo è un banchiere, tra virgolette. Cosa vuol dire? I soldi che ho in tasca non sono miei, ma sono stati versati con fiducia che li saprò gestire con saggezza. Il direttore della banca, mica tutti i soldi della banca sono suoi. Lui è il direttore, lui è colui che sa gestire le ricchezze degli altri. Perciò una parte dei soldi, tornando a me, sono per me, mentre l'altra parte spetta a me distribuire. Perché ricordiamoci che è una missione che Dio mi dà, è un compito che Dio mi dà. Se Dio non voglia, una persona si appropria dei fondi che sono destinati a essere dati agli altri. Se il direttore di banca domani si sveglia e va a prendere 1 milione di dollari dal conto delle persone, lui sta sottraendo soldi che non sono suoi, ovviamente. Lui è soltanto il il manager dei soldi, così c'è colui che giostra i soldi. Perciò se, torniamo una frase indietro, se Dio non voglia, una persona si appropria dei fondi che sono destinati ad essere dati ad altri, il depositante potrebbe trovare qualcun altro che gestisca i suoi soldi. Perciò, se il direttore prende dei soldi che non sono suoi e non dà i soldi, il padrone dei soldi, il depositante, dice: beh, se questo qua è una banca dove il direttore è un disonesto, dove ogni volta che chiedo un prestito mi fanno impazzire, dove non agevolano il mio negozio, il mio lavoro di prestiti di questo e quest'altro, allora la banca non è soltanto per tenere i miei soldi di valore, me li tengo sotto il cuscino i soldi. La banca mi deve agevolare nelle mie funzioni commerciali. Allora, se la banca mi agevola, benissimo, io rimango in questa banca e continuo a versare e lavoriamo bene insieme. Ma se la banca non mi agevola, prendo i miei soldi e mi cerco un'altra banca dove mi dà agevolazioni. Perciò cosa succede? Il depositante, ovvero Dio, se noi non, il nostro conto corrente che entra e esce, no? Come diceva prima Rotas, entra e esce, se i soldi entrano ma non li facciamo uscire, la misura che deve uscire ai poveri o ai centri, allora il depositante Dio potrebbe dire: vabbè, io ti ho dato soldi, tu non sei stato capace di fare il bravo postino, allora cercherò un altro conto corrente da versare. Considerando quanto detto, è comprensibile perché l'ebraismo richiede che diamo tzedakah, se possibile, ogni qualvolta vediamo qualcuno che ne ha bisogno. Infatti, non come il primo caso, i soldi sono miei, li do a chi voglio, se voglio. La Torah ti dice: ogni volta che tu vedi un povero per strada, dagli una moneta, un bisognoso, aiutalo. Se la divina provvidenza fa sì che io noti il bisogno di un altro, perciò se io vedo che c'è una famiglia bisognosa, un povero, quello che è un segno chiaro che ho la possibilità di fare qualcosa a riguardo. Questo è un concetto chassidico molto profondo, dice: quello che tu vedi è un qualcosa che dall'alto ti hanno fatto vedere. Se tu sei testimone di una certa cosa, non è casuale. Tu dovevi essere lì in quel momento per aiutare, per imparare, per migliorare, qualsiasi sia la situazione. Vado per strada e vedo una scena, due che litigano, qualsiasi scena io vedo. Perché Dio ha fatto in modo che io sia presente a... Perché io dovevo imparare qualcosa da quella situazione, o dovevo fare. Niente casuale, quello che viviamo, le chavayot, come si dice in ebraico, le esperienze, quello che succede in noi, nel vedere, nel sentire, niente casuale. Se noi siamo presenti a una certa scena, in qualche modo Dio ci sta dando un messaggio. Perciò, se la divina provvidenza ha fatto sì che io abbia notato che ci sia un bisognoso, è un segno chiaro che ho la possibilità di fare qualcosa a riguardo. È nostro dovere dare ciò che possiamo e, se non soldi, un altro aiuto pratico, o almeno un sorriso, o qualche parola di incoraggiamento, incoraggiante. Magari un povero stesso vede un altro bisognoso, magari non ha soldi da dargli, ma magari ha un sorriso, ha una buona parola, una pacca sulla schiena. Qualcosa. Tu vedi un altro, dagli qualcosa. Qualsiasi forma di che cosa. Anche un sorriso è tzedakah. Sì, adesso non è che diciamo adesso qualcuno ci chiede i soldi, ti fa un sorriso e non ti dà. No, attenzione. Magari il sorriso è in più, oltre ai soldi, anche un sorriso. E dottor Messina?
Ma mi viene in mente Talmud Sotah, Kafbet Mudalef, che dice: ma chi è l'amores, chi è l'ignoramus, ignorante? È quello che non sa la Torah, che non sa fare le mitzvot, nessuno gli ha insegnato, eccetera. Perché prima ha detto una keyword importantissima, ha detto: posso dare anche qualcosa di altro che i soldi. Allora l'Alter Rebbe, nel capitolo 37 del Tanya, dice: se gli dai la Torah hai fatto tzedakah. Perché Torah che nega Kullam, soprattutto, cioè, soprattutto, ovviamente, insomma, se dai anche dei soldi è meglio, però c'è questo discorso che dare la Torah vince l'ignoranza, che è il male peggiore, più che la della povertà, diciamo così, insomma, che poi è importante sanare. Insomma. Allora mi viene in mente una storiellina, che solo per sorridere un attimo, che ci sono due fratelli, Schnorrer, che tutti gli anni, nel giorno del loro compleanno, vanno da... come si chiama, Rothschild, e gli chiedono di dargli qualcosa, no? Allora, tutti gli anni viene un maggiordomo con un vassoio d'argento, con due buste, una per ciascun fratello, con dentro dei soldi. Passano gli anni e vanno avanti così. A un certo punto uno dei fratelli viene a mancare, e il fratello superstite, l'anno del compleanno, va di nuovo a chiedere, no? E allora il cameriere scende giù col vassoio d'argento con una sola busta. E lo Snorro dice, come una sola busta? Dice, ma ne abbiamo sempre avuto due. Ma abbiamo saputo che suo fratello purtroppo è venuto. Beh, dice, non sono io l'erede di mio fratello.
Giusto, giusto, giusto. O come quel povero che va a chiedere soldi al ricco, e ricco dice: guarda, ho avuto una brutta settimana, non ho guadagnato, non ho dato i soldi. Fa, non ho capito, è colpa mia se la tua settimana è andata male. Affari tuoi, dammi quello che mi spetta. Ok, tutto
Rav,
questo
una cosa, posso? Ecco,
Sì.
allora, siccome al giorno d'oggi i poveri non ce ne sono, non esistono più quei poveri che c'erano una volta, volevo dire che si può indirizzare la Tzedakah anche per altri scopi. Alludo, no?
Abbiamo detto centri, sinagoghe. Sì.
Esatto, perché
Beh,
il
Davide,
povero
scusami, ti
classico.
interrompo, ma di poveri ce ne sono tanti in Israele, guarda, ma
Tutto
tanti,
no,
tanti,
a parte
tanti,
quello che ci
in
sono,
tutto
vero?
il mondo, ma
In
ci
tutto il
sono,
mondo
non è
ce
vero che
n'è.
non ci sono più.
Infatti non so in che mondo vivere, pieno di poveri.
Cioè, non
Ci
è,
sono più
non
poveri che
so.
ricchi nel mondo, eh?
Esatto,
Vai in Sud America, fa un giretino.
vai in India. Ma anche soltanto in Israele, vieni qua, c'è la gente che va a cercare le cose nei bidoni della spazzatura.
Ma
No,
dove?
no. In Israele!
In Israele, certo.
Vanno a raccogliere le bottiglie di plastica perché prendono i soldi nei supermercati. Ma no, ma no, ma no.
Tu
Scusami,
pensa che in
se...
Svizzera, tu pensa che in Svizzera, che dicono che il paese più ricco è così via, ogni giorno la Caritas distribuisce sacchetti alimentari per un valore di 20 euro a quasi 1.000 famiglie.
Dove questo?
In Svizzera, a
In
Ginevra.
Svizzera, oh!
È per dire che la Svizzera, che è il paese ricco,
La
eh?
povertà è aumentata
C'è
in
la
tutto il
Caritas che dà
mondo.
sacchetti da alimentari, pasta, latte, frutta, c'è la fila, le
Wow!
danno i sacchetti, eh?
Perché i soldi si sono finiti in poche mani e il resto è rimasto povero. La famosa sparizione della classe media che non c'è più ormai. Ho
Ah,
visto che qui non ci
anche qui
sono.
da noi, sì. Allora la leggenda che voi altri ebrei, tutti ricchi, non è vera?
Ma no, magari.
Ma guarda un po'.
Tra ricco e
Ok.
povero c'è anche una via di mezzo, eh. Non c'è più la via di mezzo, Davide.
Non c'è più, non c'è più.
O sei ricco o sei povero.
Qui in Israele pensa che al supermercato puoi pagare a rate. In Italia no. Se tu vai al supermercato o paghi o vai via. Qui no. Ti chiedono, vuoi pagare yachid oppure tashlumi? Vuoi pagare, cioè, in una volta sola o vuoi qualsiasi negozio tu vada, certo se paghi 10 shekel no, ma se paghi una 200 shekel così, che sono 50 euro, ti chiedono, vuoi pagare a rate? Massimo 3 rate, credo. No, no, no. Guarda, c'è la
Bello.
povertà.
Ok. Andiamo avanti, manca poche righe. Perciò, se io vedo una situazione di un povero, vuol dire che io devo fare qualcosa nei suoi riguardi. Tutto questo è, oltre al minimo del 10% dei nostri guadagni, che la halakha prescrive di mettere da parte per la tzedakah. Come tante volte abbiamo studiato, non la Torah scrive. proprio, non è. D'altro non dice, vabbè, se sei buono dai il 10%, dice, hai l'obbligo di dare il 10% del tuo guadagno, perché se tu non stai dando il 10% del tuo guadagno, tu stai sottraendo dei soldi a lì dove devono arrivare, chiamiamolo il povero, dove tu in realtà stai usando i suoi soldi, non sono tuoi. Molte volte mi ha spiegato anche quest'altro concetto, che quando Dio dà dei soldi, in realtà abbiamo due modi di vederla. La classica che cos'è? Io ho guadagnato 100, Dio vuole che io di questi 110 li do al povero. Ma in realtà c'è un'altra ottica che insegna che tu hai guadagnato 100, tu dovevi ricevere soltanto 90. Dio ti ha dato 10 in più che tu li dia a quell'altro. Vuol dire che tu non stai dando in realtà del tuo. Dio ti ha dato a priori in più che tu possa dare a un altro, perciò tu non devi sentirti, ah, sto dando un pezzo del mio guadagno, è pesante. No, Dio mi ha dato in più, non sono miei, che io devo semplicemente farli arrivare a destinazione. La differenza nei diversi atteggiamenti verso la tzedakah si esprime anche in un altro ambito. Infatti, se i miei doni provengono dalla mia personale generosità, il primo caso, e munificenza, allora di conseguenza mi spetta anche un riconoscimento e l'onore per questa mia azione. Se il caso che dicevo, il primo caso, che io lo faccio perché io sono buono, i soldi sono i miei, faccio quello che voglio, allora uno potrebbe anche dire, un attimo, io do beneficenza. Io per ogni 10 euro che do voglio una targa, e tutta la città parli, ho dato 10 euro, voglio che riconoscenza, voglio onore. E se il ricevente deve pagare un piccolo prezzo con la sua dignità per beneficiare della mia generosità, ebbene siamo pari. Perciò non è come se invece sto meramente distribuendo soldi secondo il mio dovere, e non perché io sono magnanimo, allora non scatta nessun egoismo. Non lo faccio per il mio ego, lo faccio perché sono obbligato. E il ricevente non deve pagare con la sua dignità, perché il poverino, il povero, paga con la dignità perché riceve. Comunque è una vergogna per lui. Siamo entrambi partner nel piano cosmico degli investimenti del depositante. Perciò il povero povero che si vergogna a vivere sempre di donazioni sta facendo una missione di Dio, e chi sta dando sta anche facendo una missione. Perciò siamo soci nel, come si chiama qua, entrambi siamo partner nel piano cosmico degli investimenti del depositante con la D maiuscola, Hashem. Poi qua c'è una nota, PS, sta scrivendo chi ha risposto, no? Dice, in questo articolo ho enfatizzato l'opinione ebraica sulla Tzedakah. Per favore, non interpretare la mia risposta in modo spregiativo verso altre persone che danno. Donare a una giusta causa è un atto enormemente positivo agli occhi di Dio. Se viene fatto con le giuste intenzioni o meno, per quanto sia importante filosofizzare e capire, è il dare concreto che conta di più. Perciò lui dice, perché prima era come se prendesse in giro chi dà da parte sua, no? Chi dice questo è mio e se voglio do. Qualsiasi pensiero tu hai quando stai dando soldi in tzedakah, alla fin fine la mitzvah l'hai fatta. Anche se tu lo fai per avere tutti gli onori e basta, chi mangia con i tuoi soldi non interessa il tuo pensiero. Come quella famosa storia, no? Che c'era quel Hasid. Il Hasid chi è? È una persona che deve lavorare sempre su se stesso, di essere umile, di fare la volontà divina, non per ego, non per ritorno, ma per Dio. Allora c'era questo Hasid che lui era uno che dava tanti soldi in tzedakah, però lui si accorgeva col tempo che comunque sia creava in lui questo ego, questo, come si chiama, Gava, questo orgoglio, grazie. Allora lui era infastidito, lui era un Hasid, voleva essere giusto, però si accorgeva che c'era orgoglio. Va dal suo re e dice: Rebbe, aiutami. Io do tzedakah, ma non mi sento che lo faccio in un modo giusto. Ho orgoglio. E lui, il Rebbe, gli risponde: Senti, orgoglio o non orgoglio? I bambini che tu dai soldi, il latte lo bevono? Il pane lo mangiano? L'importante è che tu dai soldi, che poi col tempo riuscirai anche a lavorare sul tuo orgoglio. Ok, ma tu continua a dare tzedakah perché i soldi arrivano a destinazione. Perciò, come dice qua lui, alla fin fine l'importante è dare i soldi. E poi col tempo riusciremo a darli anche in un modo senza ego, senza orgoglio. Ok, a voi.
Esperienza personale, Rab. Un giorno a Gerusalemme esco dal lavoro e c'è una donna molto umile che chiedeva la tzedakah. Mi sono sentita, lo dico veramente con un po' di vergogna, ma gliel'ho data in un modo che mi sentivo come se io mi posso permettere di darteli.
Era a disagio a darglieli.
No, non ero a disagio, ero a disagio del mio comportamento. Perché io mi sono sentita superiore perché mi potevo permettere di darglieli. È stato un attimo e mi sono sentita in questo modo che Baruch Hashem poi ho potuto correggere quello che diceva prima lei.
Bello, bello. Bello. Bello averlo capito e averlo corretto. Bello. Qualcun altro? Sì.
Allora, la parola tzedakah viene dalla parola tzaddik, che vuol dire giusto. E quindi, quando si fa la tzedakah, che viene tradotta erratamente con elemosina, carità, in realtà si fa giustizia. E se consideriamo che guf echad, am echad, in realtà noi sappiamo che se nel nostro corpo fa male anche un mignolo, un'unghietta o un foruncolo dietro la schiena o quello che può essere, tutto il corpo sta male, nel senso avere chas v'shalom malattie importanti. Quindi il vero egoismo è l'altruismo, perché quando noi diamo qualcosa non facciamo altro che dare a noi stessi, perché se noi mettiamo dell'alcol sul dito del piede che fa male e quindi lo disinfettiamo e mettiamo un antidolorifico, facciamo del bene al nostro corpo, che quindi anche quel povero che aiutiamo fa parte del nostro corpo, che è un guf echad. E perciò in questo caso la tzedakah è solamente una giustizia. La seconda cosa è che se noi beviamo un bicchiere ed è sempre pieno d'acqua, perché noi non svuotiamo nemmeno il 10% di questo bicchiere, non potrà mai Hashem riempirlo, ma se noi lo svuotiamo di 10, 20, 30%, che rimane il 70% d'acqua, Hashem potrà aggiungere con la sua brocca altri 30. Quindi ogni volta che noi diamo tzedakah, permettiamo non solo il ricambio dell'acqua, ma di riempire di nuovo acqua per continuare a farlo, perché Hashem, come fa con noi, cosa fa con noi? C'è l'aria gratis, mangiare gratis, dà tutto, la benedizione, e ogni cosa ce la dà, e quindi quando noi diamo tzedakah siamo a immagine e somiglianza di Hashem, siamo uguali esattamente a Lui. Pertanto la tzedakah è proprio la base, è proprio l'essenza della Torah, è proprio fai agli altri tutto quello che vorresti fosse fatto a te, ed è quello che diceva Hillel anche nel Pirkei Avot. Senza Tzedakah non esiste la Torah, praticamente. La Torah è Tzedakah proprio per definizione.
Grazie,
Sì,
grazie,
l'Alterreb lo chiama addirittura la mitzvah, cioè il
grazie. La mitzvah.
precetto. Quindi è il primo di tutti i precetti, dare una parte di se stessi all'altro, perché come dice Chaim Rotas, dai una parte di te, cioè come dire, ama il prossimo tuo dando una parte di te, ecco, il concetto è questo qui, insomma, siamo gufu e khad, quindi ama e khad, gufu e khad, sì.
Giusto. Samuele, cosa dici a proposito?
A proposito, dico che
Ma chi ha
quando dai
vinto alla
qualcosa
fine?
sta
Chi ha vinto la partita alla fine, scusami?
vincendo l'Italia 2-0.
Ah, ok. Allora, abbassa un po' la radio che sentiamo, abbassa un po'.
No, non si sente, non si sente. Niente, devo dire che dal momento che dai qualcosa a qualcuno, il primo a star bene sei tu.
Oh.
Quindi dal momento che stai bene tu, è come dare il sorriso. Quando dai un sorriso a qualcuno, l'altro ti può ricambiare solo col sorriso. E quindi il bello di dare è proprio sapere che dai qualcosa e che l'altro può recepire quello che gli stai dando come un segno di gioia, di allegria, di serenità. E questo è
Bello.
bello perché lo senti tu e lo fai sentire agli altri.
Volevo aggiungere anch'io qualcosa.
Sì. Sì.
Come ha detto ieri sera Shur Ravkatab, dando molta tzedakah, tu puoi anche, è l'unica mitzvah in cui tu puoi chiedere a Dio qualcosa per te che si possa avverare nel futuro, così ci ha ricordato. È l'unica mitzvah in cui tu puoi veramente chiedere, se fai molta tzedakah, puoi chiedere anche chiamarlo un ritorno che Dio ti possa dare a te nel futuro.
Sì, perché di norma le mitzvot che noi facciamo, le facciamo meramente per Dio senza un ritorno. La
Esatto.
tzedakah è l'unica mitzvah che Dio stesso dice: mettimi alla prova, chiedimi quello che vuoi e vedo che io ti darò ancora di più di quello che stai dando. Grazie, grazie Vittorio.
Esatto. No, Vittorio.
Intanto non abbiamo un altro articolo perché il tempo ormai è tardi, continuiamo settimana prossima. Perciò se qualcun altro vuole parlare, prego. Questi ultimi minuti qualcuno dica qualcosa. Hanna Berlin vuol dire qualcosa?
Ah, forse la posizione più delicata è addirittura quella di chi riceve.
Sì.
Perché quello che riceve non deve essere sentirsi, come dire, privilegiato in senso sbagliato, dicendo io vivo a scrocco, in parole povere, insomma. Deve sapere che quello che riceve è una cosa che gli viene da Shem e quindi deve usarlo per scopi, di
È quello che
Kedushah, insomma.
dicevo, chi dà deve sapere che chi riceve vive tutta
Sì.
una vita scomoda per te, perché tu possa, perciò darlo con buon occhio
Però
e
chi
non.
riceve deve sapere che deve fare delle cose di Kedushah, insomma, non andare in discoteca, insomma.
Anna Berlin, acceso il microfono, ci dica.
No, niente, Rav, no. È un argomento complicato per me, non ho niente da dire.
Ok, intanto leggiamo cosa dice lì Sordi. Vabbè, dai, leggiamo un'altra volta.
Chi riceve è preso dai suoi problemi. Chi
Com'è?
riceve è preso dai suoi problemi, non pensa che sia un dono da Shem. Perché l'ho constatato in varie situazioni. Chi purtroppo ha bisogno della ZK, una persona che soffre, una persona che magari non mangia, una persona forse che è vedova o è orfana, quindi non pensa che è un dono da Shem. Non gli viene da pensare che è un dono da Shem, perché la priorità ce l'ha il problema. È così che succede nella realtà. Avere un'emunah così forte e dire grazie che è un dono da Shem che mi è arrivata la Zedakah, posso dire che è il contrario, perché a me mi è successo, è il contrario fare Zedakah, cioè è successo a me, parlo per me personalmente, che era un periodo che avevo delle difficoltà enormi nel mio lavoro. La mattina andavo al lavoro, siccome dovevo aiutare delle persone, dicevo, Kadosh Barakut, prego aiutami, fa che le cose vadano in un certo modo per poter aiutare. Perché avevo la responsabilità di dover aiutare senza parlarne con nessuno, quindi la responsabilità era tutta mia. Quindi avevo la responsabilità diretta con Kadosh Baruch Hu chiedendo aiuto. Ma chi riceve la Tzedakah, che è una persona quasi sempre piena di problemi, la prima cosa è come mangio, come metto la pila sul fuoco, che darò ai miei figli. E poi riuscire ad avere un'emunà così alta, e poi dopo magari quando si è mangiato, quando si è realizzato il problema, grazie Kadosh Baruch Hu che mi hai aiutato, e si dimentica di chi gli ha dato la ZK, cioè chi l'ha aiutato in quel caso, anzi a volte è pure penalizzato perché è il fortunato della situazione che a volte, capito, tu c'hai e sei fortunato, però se uno fa ZK deve essere una mente superiore, secondo me.
Chi fa Tzedakah deve avere in mente che io sono il braccio di Dio.
No, questo è una cosa che chi fa ZK deve sapere che è soggetto anche a critica, è soggetto anche a invidia, è soggetto anche a...
Beh,
Però tu la
tutto
fai,
dipende da
tu...
come lo facciamo.
No, no, anche se è fatta bene, anche se è fatta bene, ma tanto è ricco, ma tanto che gli frega, tanto ce n'ha tanto. Invece quel denaro magari donato è anche frutto di un lavoro, di un sacrificio, di alzarsi presto la mattina, di trottare tutto il giorno, perché in più l'aiuto è comunque... Il voler veramente aiutare, fare ZK è il voler veramente aiutare, perché uno può essere ricco, ma può essere pure un avido, può essere pure un ingordo e tenesse tutti i soldi che c'ha.
Posso rispondere? Potrei rispondere a questa sua affermazione. Si dice infatti che chi dà non deve sapere chi dà e
È
chi riceve
vero,
non deve sapere chi riceve. Quindi non c'è vergogna e
è vero.
non c'è
No,
ego.
a volte
Io
le
se do, nessuno
persone
sta
sono vicine
controllando.
a noi, a volte le persone sono vicine a noi
Però
e non puoi fare a meno di non aiutarle
sì, ma
proprio
se
perché
nessuno
sono
sa che ti sto
vicine.
aiutando, chi dà, dà senza dire chi dà, e chi prende, prende senza sapere chi dà. Quindi devo solo ringraziare Hashem di aver ricevuto
Questa
anche
sì,
poco,
guarda, scusami
anche
se te lo dico, ma
poco.
è vero quello che tu dici, è vero per gli estranei, è vero se uno dice sì, dai, facciamo l'offerta alla scuola, facciamo l'offerta alla sinagoga, facciamo l'offerta al bambino poverello che passa per strada, ma quando tu stai, conosci la realtà di certe persone a te vicine, che può essere una persona qualsiasi che è molto vicina, sa che viene da te. Credimi, l'emunà viene all'ultimo, viene dopo, cioè a volte neanche un grazie riceve, perché ma a parte chi fa ZK non gliene frega niente del grazie, perché in certi casi, proprio perché fai ZK sai benissimo che è Kadosh Baruch Hu che ti ha scelto per questo, lo sai benissimo, perciò uno non si aspetta niente.
Ma come diceva Rotas, è giustizia, non è carità, è giustizia. Tu ne
Sì,
hai, la dai,
sì,
l'altro
sì,
non
sì,
ce l'ha,
sì,
le prende, basta.
sì, è un dono che, come la vedo io, è un dono che Kadosh Baruch Hu ha fatto.
Infatti.
Per come la vedo io, anche perché poi vedi le situazioni, no? Che si creano davanti, quelle magari ancora più gigantesche, che dici, ma forse non riuscirò mai a vendere questa roba perché è brutta. Poi miracolosamente tu la vendi, miracolosamente, capito? Capisci proprio che là c'è l'intervento di Dio. Allora dici, va bene così.
Vabbè, dai, l'importante è guardare tutto con un modo positivo.
Sì, ma molto realistico bisogna essere, però scusi Rab, credo che bisogna essere pure un po' più realisti, non solo, cioè è vero, tanta emunà, tanta cosa per carità di Dio, perché chi fa ZK ce l'ha l'emunà, per carità, ma non dire che chi riceve la ZK ha una forza, manco per niente, perché non è così. C'è chi ce l'ha, ma c'è tante persone che non ce l'hanno.
E
Cioè, una
allora
volta.
prendiamo chi ce l'ha e lasciamo perdere quelli che non ce
Ma certo, ma c'è.
l'hanno.
Prendiamola così che è meglio, però ti assicuro che esiste. Va
Conosco
bene.
molto da vicino la cosa.
Ma c'è, ci stanno talmente
Vabbè,
tante realtà, comunque va bene.
vabbè. Ok, grazie,
Non
grazie.
prendiamo
Posso
prendiamo il
aggiungere qualcosa?
positivo. Grazie, grazie.